Zanzara con Alessandro Milan.
Eccoci qui alle 18:39 minuti, cari ascoltatori, questa è la Zanzara 800 24 00 24, se volete intervenire in diretta 349 238 6666 per i vostri messaggi, la Zanzara e radio24.it, le mail, ormai sapete come raggiungerci. I titoli del TG2.
Gli studenti alla prima prova per l'esame di maturità. Tra le tracce proposte, Primo Levi, le foibe, gli UFO, ma anche il ruolo dei giovani nella politica. A Pomigliano, alta affluenza al voto nel referendum sull'accordo con la Fiat non sottoscritto dalla FIOM. I primi risultati in tarda serata. Il premier Berlusconi, la legge sulle intercettazioni è addirittura d'arrivo. Il PDL chiede via libera prima delle vacanze. Fini alla Lega, la Padania non esiste, c'è solo l'Italia. Primi verdetti al mondiale, fuori Francia e Sudafrica. Passano agli ottavi Uruguay e Messico. Tra gli azzurri parla Zambrotta e dice: non siamo bolliti.
Questa è la TG2, allora andiamo a sentire i titoli di Studio Aperto.
Tragedia a Novara, Vincenzo Oropallo, 47 anni, interviene per fermare una lite davanti alla trattoria del cognato, ma viene accoltellato. Un fendente gli recide la aorta e muore dissanguato. Arrestati tre giovani con precedenti penali. Al via la maturità con la prova d'italiano, molti gli argomenti innovativi, dalle foibe a Primo Levi, dalla felicità agli UFO, tra i banchi anche tanti VIP. Mario Balotelli ha fatto il tema sulla musica, Miss Italia, sugli extraterrestri. Affluenza massiccia alle urne per il referendum sul salvataggio dello stabilimento di Pomigliano. Hanno già votato oltre 2.500 operai, la Fiat. Vogliamo l'80% di sì, la FIOM. Non smetteremo di lottare. Tensione ai cancelli durante il cambio del turno. Papà ha scelto di salvarmi la vita, parla per la prima volta il ragazzo che ha perso la gamba dopo essere stato travolto da un pirata. Il padre, medico, ha dovuto amputargliela. L'appello del giovane: ragazzi, non scappate e chiamate i soccorsi.
Vabbè, questi titoli di Studio Aperto. Allora, oggi Fini è intervenuto nuovamente sul tema che sta creando qualche mal di pancia all'interno della maggioranza. Avete sentito, all'interno della sua, credo, fondazione Generazione Italia, ha risposto ancora a qualche giovane che gli ha fatto delle domande ed è tornato sul tema della Padania. Ieri ha detto che la Padania non esiste. Sentiamo esattamente che cosa ha detto in questo convegno il presidente della Camera.
È di tutta evidenza che la Padania non è mai esistita, non esiste. Mentre l'espressione Italia richiama in qualche modo qualche secolo di storia, richiama una cultura che in qualche modo ha delle radici profonde e millenarie, l'espressione Padania è una felice invenzione di tipo propagandistico lessicale.
Una felice invenzione di tipo propagandistico lessicale. Mario Borghezio, buonasera.
Buonasera e buona Padania a tutti.
Oggi lo dice un po' più forte, buona Padania.
Ma sì, lo dico sempre.
Sì, è vero, però sì, oggi magari...
Però oggi lo diciamo con una convinzione particolare, anche perché io mi sono permesso di replicare al presidente Fini, che tra l'altro forse in questi giorni si è dimenticato di essere padano, e ha anche una simpatica, leggerissima cadenza bolognese, e che lo rende molto simpatico.
Perché Bologna è Padania, sì. Bologna.
Perché, beh, è chiaro, è Padania piena. Beh, io dico, mi sono permesso di consigliare il presidente Fini, se ha dei dubbi in proposito, l'anno prossimo prenda la macchina, percorra la strada statale padana superiore o quella inferiore, e poi si diriga verso le vallate bergamasche e a Pontida si renderà conto.
Sì, ma l'aspetto geografico. Sì, ma geograficamente sì, è questa questione.
Sì,
no,
ma intendo dire che esiste come patria.
Come patria.
Come terra dei padri, molte decine di migliaia di persone lì presenti, e che quest'anno sono arrivate come già in passato, nonostante un tempo da lupi. E che inneggiano la Padania e sentono la Padania come patria, come terra dei padri, e la amano, ed è un loro diritto.
Sì, ma patria che vuol dire? Cioè, che c'è ancora questo sogno di secessione, cioè c'è una nazione Padania, c'è ancora?
Ma io le dico una cosa, ecco, perché non ricordiamo anche agli ascoltatori che qualche giorno fa il capo dello Stato in Belgio ha affidato l'incarico di fare il governo al capo del partito indipendentista fiammingo.
Sì.
E nessuno si è scandalizzato. Il Belgio è il centro d'Europa, tra l'altro sta per iniziare, o è iniziata il semestre di presidenza europea, quindi e Bruxelles è la capitale dell'Europa.
Però lì sa, ci sono i francofoni, ci sono, no?
E
sono,
noi non abbiamo gli stessi diritti, noi siamo padani. E
che volete quindi?
Ma io dico che è giusto rivendicare un diritto all'autodeterminazione da realizzarsi nelle forme, sa, ormai gli stati nazionali vanno tutti un po' a ramengo e il futuro è quello dell'Europa, delle regioni e il futuro è anche delle piccole patrie.
Addirittura siamo... a ramengo, cioè stiamo andando a ramengo, l'Italia
no,
sai, quella
no,
che
io
dico gli stati nazionali.
Io ho detto, difatti non ho pronunciato la parola Italia, ho detto le nazioni stanno dissolvendosi, perché... guardi, io sono qui oggi a due riunioni, una con la Confindustria e adesso con i vertici RAI.
Mi metto sull'attento allora.
All'inizio di queste riunioni, chi li ha organizzati, che sono i vertici della rappresentanza italiana, hanno detto: guardate che in Italia oltre il 75% delle decisioni che prende poi il nostro Parlamento derivano da direttive europee, quindi si immagini che cosa conta ancora lo Stato nazionale.
Allora, Borghezio,
è indissolvimento,
si fermi
dell'Ottocento, bello, simpatico, storico, ma
addirittura si fermi qui che devo dare il traffico, ma insomma voglio approfondire questa cosa. Eccoci, siamo allora con Mario Borghezio, europarlamentare della Lega. Borghezio, insomma, facciamo un po' di lezioni di geografia. Intanto la Padania ce la identifichi, cioè da est a ovest si va da Trieste alla Val d'Aosta?
Beh, diciamo da Ventimiglia a Trieste, se volevo dare un'indicazione.
Poi a sud, dove arriviamo?
E quindi tutta l'Emilia Romagna e poi ai confini, a sud dell'Emilia Romagna, ci stanno le regioni vicine, le regioni confinanti,
potrebbero
essere rosicchiate, incluse in una grande Padania. Io arriverei fino alle Marche.
Fino alle Marche, accidenti.
Alle Marche, perché
mezza Italia.
Concorrono anche ragioni, diciamo, socio-economiche, geopolitiche, eccetera. Quindi, comunque, la Padania in senso stretto arriva fino all'Emilia Romagna, in senso stretto. Però non mettiamo limiti alla provvidenza.
Senta, ma a Pontida, per esempio, la parola secessione, l'ha pronunciata solo Castelli ormai, no? Cioè, questo schema secessione, no,
lui l'ha accennata dicendo che c'era... questo bivio o federalismo o secessione. Noi umili militanti l'abbiamo urlata con simpatia, anche con uno sfogo simpatico, perché sa, c'è un po' di mal di pancia molto diffuso nella base che
Addirittura questo mal di pancia, qualcuno dice addirittura entro un anno, qua Rutelli dice entro un anno la Lega farà cadere il governo, perché questo mal di pancia.
Io esatto, non mi spingerei così avanti. Quello che le posso dire è che la gente ritiene questo tentativo come un tentativo ultimativo, ecco, cioè i padani ne hanno un po' le tasche piene di vedersi disconoscere di fatto questo diritto ad essere uno Stato che, se anche non collima con i confini della nostra storia, della nostra cultura, perlomeno ci dia quella libertà.
Ho capito, ma sono stanchi
che un moderno Stato federale.
Ma sono stanchi, che vuol dire? Cioè che si auspica? Lei auspica la secessione? Insomma,
no, io auspico l'indipendenza da raggiungere, ovviamente sempre attraverso mezzi pacifici,
i famosi 300.000
fucili. Non sono agitato perché avendo la fortuna di vivere in una prospettiva qui metà della mia settimana a Bruxelles o a Strasburgo, vedo già il profilarsi una realtà di un'Europa delle macro regioni, quindi che mi frega di Roma Ladrona, nel senso che so già che il nostro futuro dipenderà magari da accordi che le regioni padane faranno con le regioni transalpine. Noi guardiamo al nord.
Però voglio dire,
gli altri guardino pure Gheddafi.
Gli altri Gheddafi, dice.
Sì, per dire.
Perché Roma guarda Gheddafi.
No, Roma da un punto di vista geopolitico e geoeconomico è chiaro che la parte propriamente peninsulare ha questa vocazione anche storica, io lo riconosco. L'Italia propriamente detta è quella lì. È quella quella che Giannanelli definiva la Magna Grecia.
Ne parla con un po' di schifo, di distacco. No,
no, no, quel, è come no. Una cosa, sono i nostri vicini di casa, io sono per tenere degli ottimi rapporti, cioè se ci fosse l'indipendenza domani mattina, io la prima cosa, io contassi qualche cosa in questo paese, tenga conto che io nella navicella del Parlamento Europeo sono sempre presidente del governo provvisorio della Padania.
Sì, è vero, vero.
Vado
è vero.
A consultare, esatto. Io, il primo provvedimento che farei è un trattato d'amicizia e di collaborazione stretta, economica, culturale, perché sono i nostri vicini di casa.
Con l'Italia?
Con l'Italia.
Con l'Italia. Cioè, quindi manterrebbe buoni rapporti con Roma.
Buoni
quindi.
Rapporti e magari, se, visto la mia età un po' avanzata, e magari chiederei di fare console generale a Roma, dove si vive benissimo, una delle città più confortevoli, più belle e più simpatiche del mondo. Quindi farei volentieri console generale Padano.
Senta, ma lei tifa Italia, non gliene frega niente ai mondiali, che c'è bisogno.
Io non sono un gran tifoso, no. Però l'ho detto, nell'attuale nazionale siamo rappresentati anche noi, e poi una delle poche nazionali europee, a differenza di quella francese, dove sono quasi tutti di origine locale.
Cioè, però se segna, che ne so, De Rossi, le dà un po' più fastidio rispetto
no,
a...
No, io no. Preferisco, naturalmente mi sento più rappresentato dai giocatori padani, ma questo non mi impedisce di essere contento se segna anche un altro giocatore. Questo non sì. Credo sì.
Senta Borghezio,
no,
io le devo chiedere due cose, perché molti quando invitiamo Borghezio dicono: ma come invitate Borghezio col suo passato, con le sue iniziative, bruciare i pagliericci, sì, disinfettare i treni,
sì,
delle prostitute.
È vero, però si dimenticano che sono anche stato l'unico politico praticamente massacrato sul treno,
sì, sì.
Solo perché viaggiava.
Picchiato da dei non global.
Esatto. E di cui
qualcuno dice però se lei cerca un po' con la sua veemenza nel dire le idee.
Io dico che dire questo è negare il principio della democrazia. È vero o non è vero che uno dei grandi ideologi disse: sono pronto a morire per sì. Riconoscere il diritto di parola.
Voltaire. Però capisce, non so, disinfettare i treni delle prostitute è una cosa forte, cioè un gesto forte.
No, è un messaggio che poi però non è venuto, nessuno ha tolto un capello a queste
signore, veramente. Neanche i pagliericci bruciati agli extracomunitari, no, quella così.
Quelli lei sa benissimo che la mia responsabilità fu solo quella di aver organizzato la ronda, io stavo sopra il ponte e quindi non ho fatto
niente.
È caduta una torcia per sbaglio, comunque devo dire non è stato un episodio antipatico che...
Cioè c'è qualcosa di cui
oggi
di...
non rifarei, anche
non
se rifarebbe. Perché noi avevamo delle buone intenzioni, volevamo trovare la droga e ritenevamo che fosse un nascondiglio di droga, ma come insegna i vecchi proverbi, anche padani, la via dell'inferno è lastricata di buone intenzioni, quindi bisogna stare molto attenti.
Allora, io per chiudere, oggi lei si ricorda il suo esame di maturità, che anno era?
Perbacco, come incubo, perché io ero bravino a scuola, però erano severi.
E che anno
eravamo
era?
Eravamo tutti terrorizzati.
Ma lei sa le tracce che sono uscite oggi di italiano?
Sì,
no?
E mi è piaciuta molto quella sugli UFO, perché lei sa che io sono l'unico politico che si
ma certo, attenzione, volevo arrivare lì, oggi c'è il tema, siamo soli, cioè nel mondo gli UFO.
Voi
Borghezio ha chiesto, credo, vari anni fa, che venissero tolti tutti i segreti sugli avvistamenti UFO. Ma
no,
che...
ma c'è un voto del Parlamento Europeo, c'è attualmente la mia dichiarazione scritta, stiamo raccogliendo le firme, ci sono una cinquantina di esperti, nel senso di scienziati, non di matti.
Non di Borghezio, questa me la passi.
I vari paesi, tutte le associazioni ufologiche spingono i ricercatori.
Cioè, me lo faccia passare, ci sono degli scienziati, non dei matti alla Borghezio che lo dicono, no?
Ma sai, matti, io dico, sa, sugli avvistamenti,
ma lei crede agli UFO? Cioè esistono gli UFO?
Io credo alla necessità di togliere il segreto, cioè credo alla trasparenza, e quindi non vedo perché gli stati, a cominciare dall'Italia, tengano segrete le relazioni, soprattutto dei piloti militari, insomma, lei quelle più serie.
Cioè, fosse capitata a lei questa traccia, avrebbe passato la maturità proprio in...
ho avuto un tema un po' più difficilino. Però nelle materie umanistiche ero molto preparato, quindi non ho paura di quelle, ho paura di quelle scientifiche.
Mario Borghezio, grazie, buona serata.
Grazie
veramente.
A voi, buona
grazie,
Padania a tutti.
Buona Padania anche a lei, sempre che esista, come gli UFO.
La zanzara.
Eccoci qua, le 19:17 minuti, 800 24 00 24. Avete sentito l'inizio scoppiettante con Mario Borghezio e ne sentiremo delle belle oggi sulla Padania, chissà. TG3.
Ancora polemiche tra Fini e la Lega, Berlusconi basta con le provocazioni, agenda PDL prima dell'estate, manovra e intercettazioni. L'opposizione e la manovra divide il paese, la maggioranza D'Alema manca il sostegno alla crescita, domani sindaci in piazza contro i tagli. A Pomigliano tra due ore chiudono le urne del referendum sul piano Fiat, attese e tensione tra gli operai, molto alta la percentuale di votanti. Dall'inizio dell'anno 22 miliardi di redditi non dichiarati al fisco, quasi la manovra negli appalti pubblici, allarme corruzione. All'Aquila sono finiti i soldi per la ricostruzione, il sindaco Cialente chiede aiuto ai direttori di TG e giornali, venite a vedere e a raccontare. Una culla termica per accogliere neonati abbandonati, dopo gli ospedali l'iniziativa arriva in farmacia, la prima esperienza a Roma. Battuta anche dai Bafana Bafana, la Francia esce dai mondiali tra le polemiche. Fuori anche il Sudafrica, agli ottavi di finale Uruguay e Messico.
Il disastro Francia, ma anche il Sudafrica. È la prima volta che una squadra che organizza i mondiali esce al primo turno. Francia e Sudafrica fuori. Sky TG24.
A Pomigliano referendum in corso tra tensioni ed altissima affluenza.
Sulle intercettazioni, la maggioranza preme, sarà legge entro agosto.
Basta provocazioni, chiede Berlusconi, ma Fini critica ancora la Lega.
L'evasione vale una finanziaria, 22 miliardi già sottratti al fisco nel 2010.
Manovre lacrime e sangue in Europa, più tasse e tagli a Londra e a Madrid.
Maturità, tra le tracce la felicità, il tema più scelto, foibe quasi ignorate.
Effetto crisi, drastico calo dei consumatori di droga nell'ultimo anno.
A Novara un barista si intromette in una lite, viene ucciso, tre fermi.
Terremoto all'Aquila, appello del sindaco Cialente, non dimenticateci.
Verdetti mondiali, Francia e Sudafrica fuori, Lippi incita i suoi e spera in Pirlo.
Gianfranco Fini che oggi per il secondo giorno consecutivo è tornato a dire basta parlare di una cosa che non esiste, la Padania. Non esiste, la Padania è un'invenzione lessicale dei leghisti, propagandistica. E poi Fini però ha detto in questo convegno non ho paura dell'unità nazionale, però.
Io ho già detto in altre occasioni non temo per l'unità nazionale. Temo per la coesione nazionale, temo per il senso di appartenenza ad una comunità in qualche modo di destino, il che significa coscienza di comuni radici e certezze di un futuro comune. Io temo l'affievolirsi delle ragioni dello stare insieme.
Allora, temete la coesione nazionale come Fini? Dalla parte leghista, il senatore Bricolo, per esempio, molto secco.
La Padania esiste e ci vota, visto che siamo il primo partito in molte aree del nord.
E poi, come ha detto Mario Borghezio in apertura da noi, ha detto ma io farei la grande Padania che arriva fino alle Marche, un bello stato, e come prima cosa terrei buoni rapporti con i nostri futuri vicini di casa, cioè l'Italia, dalle Marche in giù. Tanto che Borghezio ha detto farei bene il console della Padania a Roma.
Io sono per tenere degli ottimi rapporti, cioè se si fosse l'indipendenza domani mattina, io la prima provvedimento che farei è un trattato d'amicizia e di collaborazione stretta, economica, culturale, perché sono i nostri vicini di casa.
Con l'Italia?
Con l'Italia.
Cioè quindi manterrebbe buoni rapporti con Roma.
Buoni rapporti e magari se visto la mia età un po' avanzata, magari chiederei di fare console generale a Roma dove si vive benissimo, una delle città più confortevoli, più belle e più simpatiche del mondo.
Insomma, farebbe il console, allora che ne pensate romani? Vorreste il console padano della Padania a Roma, Borghezio? Alberto Bevilacqua, intellettuale e scrittore, oggi a Un giorno da pecora.
Mister Bevilacqua, sì. Ma esiste la Padania oppure no?
E come no? Cazzo, si esiste.
Scusi, ma Fini ha detto di no.
Ma Fini può pensarlo come vuole, ma la Padania esiste.
Questo Bevilacqua dice, come no? Cazzo, se esiste la Padania. Marco Follini invece del PD dice, attenzione, perché forse hanno ragioni i Maia o forse no.
Non so se sia vero il calendario Maia, la previsione secondo cui nel 2012 finisce il mondo. Io però non vorrei che di qui ad allora finisse l'Italia, perché non si danno casi nella storia di paesi che da unitari diventino federali. Accade il contrario.
Insomma, questa Padania esiste o non esiste? Che ne pensate? Temete la coesione nazionale per gli interventi della Lega oppure sono quel parlare alla pancia, alla base, che non vi preoccupano più di tanto? Poi vabbè, se volete parliamo ancora di Di Pietro, oggi credo sarà 8:30 da Lilli Gruber, magari lo intercetteremo. Anche la vicenda di Di Pietro, che è indagato perché Elio Veltri, ex socio, ex fondatore con lui dell'Italia dei Valori, dice si è intascato vari fondi di rimborsi elettorali che sono finiti non al partito ma all'associazione privata sua. Paolo Bonaiuti, il portavoce del premier Berlusconi, garantismo anche per Di Pietro.
Anche nei confronti di Di Pietro, io sono un socialista garantista, quindi nessuna condanna, nessun giudizio finché non è arrivato il giudizio definitivo.
Anche da Gasparri garantismo, ma sentite cosa dice di Di Pietro.
Se giudicassimo Di Pietro in base ai suoi modi di ragionare, lo potremmo lapidare su una pubblica piazza. Per sua fortuna noi non siamo come lui, ma io ne metto in evidenza i limiti ridicoli. Cioè Di Pietro, secondo me, lo dico, mi fa più tenerezza che rabbia.
Fa più tenerezza che rabbia. Poi a dire fossimo come lui lo lapideremmo sulla piazza. A difendere Di Pietro c'è Barbato, anche lui sempre uno scoppiettante onorevole. Oggi è stato un po' schiscio, come si dice in Padania.
Si cerca di mettere Di Pietro alla stregua degli imbroglioncelli e della cricca, così non è. Elio Veltri ha sbagliato enormemente ancora una volta, è solo un atteggiamento ritorsivo, vendicativo e, per la verità devo aggiungerci, ormai anche inacidito.
Sembrano giorni in cui il grande Alberto Sordi è tornato in vigore. Ieri lo vogliamo far riascoltare perché De Benedetti, Carlo De Benedetti, in un'intervista concessa a Antonello Piroso, ha paragonato Berlusconi ad Alberto Sordi. Sembra aver fatto proseliti, ma iniziamo proprio da De Benedetti. Che aveva detto di Berlusconi?
Ma infatti lui è l'Alberto Sordi della politica, cioè ognuno di noi, in particolare, ognuno di noi in genere come esseri umani, in particolare come italiani, abbiamo queste caratteristiche, siamo un po' bugiardi, siamo un po' mascalzoncelli, cioè abbiamo tutte queste, siamo un po' gradassi, cioè questa è un po' la nostra caratteristica, per cui siamo anche simpatici, devo dire. Ecco, lui ha preso tutte queste cose, le ha messe insieme e le ha levate al cubo.
Alberto Sordi della politica per De Benedetti è Berlusconi. E invece per Gasparri chi è Alberto Sordi? Per Gasparri Alberto Sordi è Di Pietro. Anche lui oggi ha tirato fuori Alberto Sordi, ma per parlare di Di Pietro.
Lei ricorderà, c'era quel programma televisivo Storia di un italiano, fatto con spezzoni di film di Alberto Sordi.
Come no?
Negli anni 70-80. Di Pietro è così. Sordi ha reinterpretato tutti i vari personaggi, l'italiano furbo, l'italiano vigliacco, l'italiano che non pagava le tasse, l'italiano che faceva le truffe all'interno della sua famiglia, insomma l'arci italiano con i difetti più che i pregi. Secondo me Di Pietro è uscito da quella galleria.
Mi dispiace, ma io so io e voi non siete un cazzo.
C'è pure per culo, c'è per
pazzo. Allora, oggi Berlusconi, o meglio domani, troverete un'intervista in edicola per Oggi, dove ha parlato di alcune cose, ha parlato del rapporto con Fini, ha risposto a De Benedetti che gli ha dato appunto dell'Alberto Sordi della politica, ha detto Berlusconi lui era iscritto come numero uno al Partito Democratico, ora dice che il PD lo ha deluso, sostiene che i suoi dirigenti non valgono nulla e poi i suoi giornali scrivono di me tutti i giorni, di tutto e di più. Berlusconi poi ha svelato anche un particolare molto intimo. Disse: una volta mia madre mi portò un foglietto su cui aveva scritto la frase che avrebbe voluto fosse scolpita sulla mia tomba. Eccola qui. Fu un uomo buono e giusto, dolce e forte. Grazie mamma, le disse, cercherò di essere proprio così. E poi ieri c'è stato l'intervento di una psicoterapeuta, Luisa, che è intervenuta da noi come ascoltatrice. Ha detto, sentite che cosa ha detto. Ha detto, io ho osservato attentamente Berlusconi. Berlusconi chiaramente ha dei nuclei paranoidi.
La paranoia ha queste caratteristiche: il delirio di onnipotenza, e direi che con Berlusconi ci siamo. Le manie persecutorie, e direi che ci siamo pure, perché qualsiasi cosa succede sono complotti contro di lui, l'Economist scrive male di lui, sono i comunisti che fanno i complotti. E le disinibizioni patologiche. Le disinibizioni patologiche sono non avere quelle inibizioni che normalmente tutti abbiamo. Le corna ai consessi internazionali, il cucù alla Merkel.
Cioè, la nostra Luisa ha fatto la sua diagnosi guardando in TV, guardando i comportamenti, tanto che si è spinta, pensate, a dire, sentite che cosa ha detto di Berlusconi.
All'inizio ha detto, io farò come Napoleone, cambierò i codici, e dopo un po' ha detto, sono perseguitato come Gesù Cristo. Guardi, mi è venuto freddo, perché i più gettonati negli ospedali psichiatrici sono esattamente Gesù Cristo e Napoleone.
Cioè, lei pensa che potrebbe finire così Berlusconi?
Quando parla non si sa mai con quale parte della personalità parla.
È di tutta evidenza che la Padania non è mai esistita, non esiste. Mentre l'espressione Italia richiama in qualche modo qualche secolo di storia, richiama una cultura che in qualche modo ha delle radici profonde e millenarie, l'espressione Padania è una felice invenzione di tipo propagandistico lessicale.
80024 0024 per intervenire in diretta. Riccardo da Roma, buonasera.
Sera. Io nella testa mi sono fatto ribollire un po' il sangue, perché sentire Borghezio è una cosa che veramente mi fa venire l'orticaria.
Dice? Ma se vuole fare il console della Padania a Roma, lei?
Sì, poi ne riparliamo di questo, non vorrei dire cose sconvenienti.
Vabbè, non le dica se non sono, che vuol dire, sconvenienti, che senso?
No, sconvenienti nel senso che poi mi mettono nei guai.
No, allora non le dica, non si metta nei guai.
Preferisco.
Si arrabbi, ma non si metta nei guai.
Penso si è già capito. Su Borghezio voglio solo fare un inciso, che lui è molto bravo a rigirare i discorsi al secondo dell'opportunità del momento. Così dice delle cose e poi quando uno gliele ricorda le ripropone in una forma edulcorata.
Sì.
Come la storia della torcia, se quello è stato un errore, allora è stato un caso anche che lo abbiano picchiato in treno.
Beh, insomma, è la prima volta, tra l'altro, che ammette quella della torcia. Fece una ronda con, e presero fuoco alcuni pagliericci di extracomunitari. Allora, tra l'altro, è stato anche processato per questo, poi è stato anche condannato in via definitiva. Poi credo sia stata tramutata in una multa, perché disse: no, ma era una torcia che cadde, insomma, cadde accidentalmente. Non è che l'errore fu, però, fare quella ronda che non rifarei. Non rifarei oggi questa.
Comunque io come condanna per gente come lui avrei una proposta più concreta.
Tipo?
Quello di mandare le persone che fanno queste cose a lavorare un minimo di 6 mesi nei villaggi da cui provengono gli immigrati più sfortunati, quelli che arrivano qua con le barche, in modo da fare un po' di esperienza di
vita. Condanna per che cosa? Cioè quel caso del pagliericcio l'avrebbe condannato a fare quello?
Sì, sì.
Fare 6 mesi là. Vabbè, insomma, secondo lei la Lega.
Comunque, a parte questo voleva essere solo una parentesi. Sulla Lega, io vorrei dire una cosa, anche perché ho sentito alcuni discorsi nella puntata di ieri e mi sembrava importante precisare questa cosa. La Lega è un partito che in radice è contro la legge, è illegale. Sì, è un partito che ha nel suo statuto come obiettivo la secessione. La legge italiana considera illegale qualunque organizzazione di questo tipo. Di fatto è eversiva.
Quindi secondo me dovrebbe essere fuori legge.
Dovrebbe essere fuori legge.
Eh sì, lo statuto della Lega non lo conosco.
Mi scusi, allo stesso modo come lo sono le Brigate Rosse. Cioè, ora io non capisco.
Adesso no, la Lega sono come le Brigate Rosse.
sì, non sto dicendo che la Lega è come le
però mi scusi Riccardo, cioè, c'è
è
sempre
nella stessa condizione di
legalità. Però c'è sempre questa cosa per cui ieri quando chi era il vicepresidente Scalfarotto ha detto mi ricordano gli anni 30 quando c'era qualcuno che si metteva i simboli sulle giacche, che vuol dire come il nazismo, no, non ho detto che è come il nazismo, lei dice è una cosa eversiva come le Brigate Rosse, però non ho detto che sono come le Brigate Rosse, e allora no, non faccio il paragone.
Le Brigate Rosse sono un'altra cosa, io non sto dicendo che sono uguali, sto dicendo che si trovano nella stessa condizione, cioè le Brigate Rosse erano un'organizzazione eversiva che aveva l'obiettivo
ma
di
le Brigate Rosse ammazzavano uomini
l'ordine
dello Stato, ammazzavano i giudici, rapivano i politici, cioè cosa sta dicendo Riccardo? Voglio dire, capisce che anche mettere nella stessa frase, non so, le Brigate Rosse sa meglio di me che cosa hanno fatto, hanno ammazzato persone.
Sì, bene, loro non hanno ammazzato nessuno, in compenso hanno un capo che ogni 3x2 minaccia di richiamare ipotetiche.
Rimango a Roma da Piero. Buonasera Piero.
Buonasera.
Dica.
Guardi, io sono abbastanza in linea con l'ascoltatore che mi ha preceduto. Sinceramente, più che altro mi piaceva parlare un attimo con lei dell'attitudine che dimostra nel trattare certi argomenti, cioè che peraltro mi sembra anche un po' in discontinuità con il resto della programmazione della radio, sinceramente, perché io l'ascolto tutto il giorno,
sì.
C'è una certa continuità nell'approfondimento, nella serietà, nel modo di trattare gli argomenti. Mm. Mentre quando lei parla, e anche il suo predecessore Cruciani, quando parlate di fatti politici tendete un pochettino a minimizzare tutto quanto, ma quello...
No, perché
quello,
minimizzare?
Insomma, almeno nei toni... Cioè,
il tono, guardi, insomma... No, la zanzara è anche così, siamo a fine giornata, ci prendiamo anche un po' le cose sul leggero, ma che non vuol dire metterle in ridicolo, ne discutiamo, sei qui da mezz'ora.
Leggermente in ridicolo, per esempio, la dottoressa che ieri parlava di certi problemi psichiatrici è stata messa.
Fa le corna, lo sappiamo tutti, no? E vengono anche magari criticati, ma dire che ha nuclei paranoidi.
No? La signora ha argomentato, e comunque io non volevo parlare di quello, volevo parlare della parola secessione, no?
Sì.
Allora, la parola secessione ha un senso, ha un significato. Allora non la stanno usando dei bambini, non la stanno usando delle persone in mezzo alla strada, né al bar e neanche alla zanzara, la usano dei politici di primo piano, addirittura a volte con ruolo istituzionale, e danno delle indicazioni molto chiare. Di fronte a migliaia di persone, magari un po' di meno dell'anno scorso, comunque di fronte a migliaia di persone che parlano regolarmente di armarsi, pulirsi il sedere con la bandiera e fare degli atti che, come diceva quello che mi ha preceduto, sono illegali, molto semplicemente anticostituzionali.
E su questo, allora, guardi, su questo la posso seguire, su quelle cose, per esempio Boss è stato processato, poi, insomma, ci sono le leggi se uno fa qualcosa di illegale, no? Non crede.
Perfetto,
che...
No, ma infatti guardi, il discorso Lega sinceramente mi sta a cuore fino a un certo punto, mi incuriosiva questo, a parte il taglio che lei mi dice, cioè siamo la sera, ci beviamo un aperitivo e diciamo un po' di cose, però secondo me, visto anche il tipo di radio della vostra radio, che a me piace moltissimo, a volte mi lascia un po' esterrefatto questo modo di mettere tutto quanto in burletta, che secondo
me non è in burletta.
È un po' un problema del nostro paese, cioè alla fin fine chiunque può dire qualunque cosa, la più allucinante, la più pericolosa, la più sanguinaria, e cioè, vabbè, ma tanto
in
poi...
Giuseppe da Napoli, buonasera. Giuseppe.
Pronto, mi sente?
Benissimo.
Oh, senta, io purtroppo devo ritornare sugli stessi argomenti che mi hanno preceduto. Però con una piccola nota. Non molto tempo fa il dottor Cruciani, che l'ha preceduto,
e mi seguirà quando scende dallo yacht di Briatore,
intervistò una sera Savino, se non ricordo male, si chiama così.
Chi è Savino?
Quello lì della Lega.
Salvini, forse. Salvini.
Salvini.
Che sarà nostro ospite domattina alle 7.30, alle 24.
Allora. Questo Salvini, non molto tempo fa, fu intervistato perché Cruciani gli aveva chiesto se non riteneva di scusarsi per quella canzone che lui aveva cantato insieme ai suoi leghisti in una cantina,
quella trattoria, quella vergognosa contro i napoletani.
Quella vergognosa contro i napoletani, naturalmente stavano in trattoria perché è lì che i leghisti danno il meglio di sé, quando stanno di fronte a una grande bottiglia di vino, allora ecco, diventano tutti dei geni politici. Appunto, che Salvini si è espresso nel modo che ha detto lei. Ora noi dobbiamo sopportare su Salvini che d'altra parte Dico, prima tre ruoli costituzionali, cioè prendeva, era presidente di qua, presidente di là, così come lo è Cota, così come lo è Zaia, così come a Napoli il Cosentino, così come lo è il presidente della provincia di Napoli, che ricopre più ruolo, il dottor Cesari, chiamato anche in un altro modo, più noto, più famoso.
Beh.
Adesso voglio dire, questa Lega, invece di riunirsi nella piazza di Bondito, lì nello spiazzo,
sì,
a fare quelle manifestazioni, perché non si dà da fare in Parlamento per far passare il disegno di legge contro la corruzione? Perché invece di dire tante stupidaggini sulla secessione non va lì in Parlamento e va a spiegare come mai
non passa questo disegno di legge
contro la corruzione?
E vabbè, questo è un argomento politico effettivamente di critica che lei fa, dice, cioè sono slogan anche vergognose a volte, che però poi quando si tratta di venire al pettine, i nodi al pettine della politica non concludono. Grazie Giuseppe, io ci ha raggiunto e voglio salutarlo Maurizio Faina, buonasera.
Buonasera.
È il sindaco di Antrodoco, provincia di?
Rieti.
E quanti abitanti fate?
3.000 abitanti.
3.000. Lei ci sta parlando da dove?
Noi siamo qui in Libia per aver visitato Gheddafi.
Siete da Gheddafi? E che ci fate? Esatto. Che ci fa il sindaco di Antrodoco con una delegazione? Immagino, quanti siete del comune?
Siamo 12 rappresentanti del comune di Antrodoco, tra amministratori e società civile.
12 rappresentanti. E perché siete da Gheddafi?
Ma niente, è nato così tutto spontaneamente dopo il G8 all'Aquila. Il leader Gheddafi passò a Antrodoco, dove si fermò e è stato impressionato dall'ambiente e dall'accoglienza dei nostri cittadini.
No, mi scusi sindaco, già sembra quasi che stia scrivendo un libro di storia, cioè il leader Gheddafi si fermò ad Antrodoco, che vuol dire? Cioè, uno adesso, con tutto rispetto per Antrodoco, perché Gheddafi si deve fermare ad Antrodoco?
Ma non era niente di preparato, probabilmente gli è piaciuto l'ambiente e lui fermò la carovana, chiamata così perché loro hanno questi termini, si fermò, ha visto un gruppo di cittadini e l'ha voluto salutare. Da questo è nata questa simpatia tra Gheddafi ed Antrodoco.
Cioè, fantastico, cioè, è passata la carovana, diciamo così, di Gheddafi ad Antrodoco, ha detto che bello questo posto e si è fermato.
Sì, perché lui, da quello che abbiamo avuto le notizie, tra Roma e L'Aquila non voleva passare in autostrada perché non piace frequentare le ferrovie, le gallerie. E quindi
aveva magari paura per motivi di sicurezza.
Sono colpi, diciamo, di fortuna, Noi ci troviamo sulla Salaria e il G8 ha dato questo segnale verso Antrodoco.
Cioè, quasi un segnale, non lo so, cos'è, della provvidenza. Cioè, si è fermato Gheddafi. E ho capito, si è fermato, ha salutato i cittadini. Cioè, immagino, come si chiamano i cittadini di Antrodoco?
Antrodocani, sembra una parola pesante, però noi non ci vergogniamo di essere chiamati in questo modo.
Gli Antrodocani, cioè hanno visto Gheddafi, si sono trovati per le vie di Antrodoco Gheddafi. E poi, voglio dire, non ho capito perché Gheddafi, che ha fatto? Vi ha adottato quasi, perché?
Ma guardi, dopo un mese di questa visita mi arrivarono delle fotografie che lui fece scattare dai suoi uomini. Io, dopo aver visto queste foto, feci una lettera di ringraziamento all'ambasciatore a Roma e, diciamo, da qui è nata una simpatia reciproca. Gli chiesi un incontro e abbiamo manifestato queste simpatie reciproche. Dopo che ho fatto l'incontro a Roma con l'ambasciatore, arrivò il primo ministro libico Kaddour Misrai, il generale capo della cerimoniale di Gheddafi, il quale ci pose un problema: cosa manca ad Antrodoco? Io rimasi sbalordito da questa domanda.
Cioè, nel senso, perché Gheddafi è rimasto talmente colpito che vuol fare qualcosa per Antrodoco.
Ecco, ci disse lui, guardi, il colonnello vuole ringraziare gli antrodogani perché dall'accoglienza che gli hanno fatto è il vostro ambiente, vorrebbe investire qualcosa ad Antrodogo.
Che un po' i soldi ce li ha, no? lei dice, caro sindaco, in questi tempi... Non
con la
che...
crisi che c'è in Italia oggi...
Mi è passato un po' di petrolio di Gheddafi sotto gli occhi, eh?
Speriamo.
E che volete ad Antrodogo? Che vi farà Gheddafi?
Niente, dopo che ci fecero questa richiesta noi gli abbiamo proposto tre progetti, quelli che realmente ecco, è carente Antrodogo, un albergo su un vecchio pastificio Mannetti, una struttura in disuso, potrebbe essere trasformata in un grande albergo e per noi risolverebbe i problemi. Poi gli abbiamo proposto anche un campo di altura per impianti sportivi, perché noi abbiamo dai 500 metri con 3-4 chilometri arriviamo a 1000 metri e quindi questo darebbe anche una visibilità tra Antrodogo e l'Abruzzo.
Cioè che vuol dire un campo d'altura? Che vuol dire una funivia? Che vuol dire? Una funivia. E poi
abbiamo un'acqua particolare, un grande lago sotterraneo dove gli abbiamo proposto l'imbottigliamento dell'acqua.
Ah, l'acqua di Antrodogo. E quindi siete lì, cioè lei ha incontrato Gheddafi, che tipo è Gheddafi?
Guardi, io non avrei mai creduto che nella mia vita politica e amministrativa, sono 20 anni che faccio l'amministratore, il sindaco, avrei avuto un'occasione di questo tipo, incontrando un uomo diciamo di una leadership internazionale grande, e questo è stato manifestato ancora di più quando io l'ho visto di persona ieri alle ore 15 su un ambiente tutto particolare, e quello ecco che vediamo in televisione ci è apparso agli occhi, la tenda di Gheddafi.
La tenda di Gheddafi è... Ne parla con estasi quasi, cioè le si è palesata questa tenda.
Guarda, io sono rimasto perché non pensavo effettivamente che un grande leader potesse vivere in questa situazione, però la sua semplicità e anche il carisma lo dimostra anche in questo, cioè ci ha ospitato nella sua tenda dove siamo stati tre quarti d'ora circa a discutere, a parlare dei problemi tra l'Italia in generale e la Libia e poi in particolar modo tra Antrodogo e la Libia.
Accidenti sindaco, che ha fatto queste proposte, Gheddafi come le è apparso? Abbastanza...
Guardi, io sono rimasto diciamo colpito perché ecco ritorniamo con una grande soddisfazione, perché dalle parole di un leader, quindi da un leader di un grande popolo che è la Libia, ci ha riconfermato quello che ci hanno detto precedentemente chi è venuto a trovarci a Antrodogo. Vuole investire Antrodogo.
Questa cosa per lei, lei è rimasto folgorato, però sindaco, guardi che ci sono molti anche posizioni controverse su Gheddafi.
Ma guardi, io penso una cosa, di dittatori in tutto il mondo ce ne sono tanti, ma oggi in queste democrazie non compiute ritengo che ognuno ha la sua leadership e la mette in campo come vuole. Ritengo che un paese piccolo come Antrodogo, una goccia d'acqua dell'Italia, farsi scappare questo momento di economia
un po' di pragmatismo
che...
dice
sempre. Esatto, cioè non possiamo star pensare a quello che è stata la storia. E oggi ha pacificato con l'Italia e probabilmente anche con noi, insomma.
Un vero saggio di realpolitik, insomma, del sindaco di Antrodogo, no? Mi si è fermata la carovana di Gheddafi, non potevo lasciarmi sfuggire questa occasione.
È un'occasione che abbiamo colto a volo, quindi ritengo che qualunque cosa possa garantire un'economia a un piccolo comune con la crisi che c'è va presa a volo.
Va bene, sindaco, in che lingua parlavate? Vabbè, c'era l'interprete, immagino.
C'era l'interprete.
Ma si è parlato di soldi, cioè vi ha detto vi do questo, no?
No, lui ha detto, io probabilmente queste sono le credenziali, il disco verde si è acceso, Adesso tra noi e l'ambasciatore romano dobbiamo buttare giù le basi per iniziare questo rapporto.
Capito come si aggira la manovra o le strette delle secche della manovra, si ha la fortuna di incontrare Gheddafi. Questo
è una,
non capita
è una
a tutti.
Cosa positiva, sì.
Va bene, io la ringrazio Maurizio Faina,
niente,
sindaco di Antrodoco,
da
Tripoli, anche noi a disposizione, ci saluti Gheddafi se ha ancora modo di incontrarlo nella tenda, voglio andare a Domenico da Milano, buonasera. Domenico non si sentiva, Sergio da Brescia, buonasera.
Buonasera.
Eccoci.
Io sono controcorrente rispetto a tutti gli altri, ho visto che ci sono molti...
Lei è, lei è dal cuore della Padania, immagino.
Esatto, io sono proprio dal cuore della Padania.
Per lei esiste la Padania, che vuol dire la Padania?
Esattamente, l'Italica non esiste, è stata un'invenzione.
Beh, adesso non esiste l'Italia.
È stata un'invenzione, secondo il mio punto di vista, così bisogna depredare un po' i propri cittadini, soprattutto i padani, i lombardi, sono stati quelli più depredati da 70 anni, anche prima, secondo il mio punto di vista, ma 70 anni che sono stati depredati della loro cultura. Dei soldi, perché quello lì è la cosa più importante di questo Stato, e di tutto quello che cercano di alzare la testa. Io sono un dipendentista secessionista,
è andato a Pontida?
No, non sono potuto andare, però su col cuore ero là.
Col cuore. Senta, col però cuore... dire l'Italia non esiste mentre la Padania, sì, capisce anche lei che è una forzatura, forse nel suo cuore.
Mio nonno è nato ancora nel Lombardo Veneto, è nato ancora sì. Austro-Ungarico, non penso che sapeva cosa era italiano, non parlava.
Ma le cose sa cambiano, cioè c'è stato Garibaldi per esempio.
Ah, c'è stato Garibaldi con la forza, grazie anche agli inglesi che gli hanno dato una mano, e a un po' di mafia nel sud hanno formato questo Stato e hanno cominciato a depredare i propri cittadini.
Va bene, quindi
la matematica non è un'opinione.
La matematica in questo caso non c'entra. Comunque, Sergio, la ringrazio. Lei, secessionista, indipendentista, la pensa così. Voglio andare a Domenico. L'abbiamo recuperata. Domenico,
pronto?
Da Milano.
Pronto, buonasera.
Dica.
No, io volevo. Bisogna avere un po' più tempo qui di interventi, logicamente, giustamente sono brevi. No, volevo solamente dire che. Secondo me, perché ho sentito da lei ieri sera anche quell'esponente del PD giovane, adesso mi
Scalfarotto, Ivan Scalfarotto, vicepresidente del PD.
Che parlano un po' di tutta questo di questi leghisti, di chi vota la Lega, in maniera un po', insomma, parlano di poca cultura, di pressapochismo, di
no, veramente lui non parlava di chi ha votato Lega, lui parlava della Lega, ha detto mi spaventano gli esponenti della Lega che espongono simboli come negli anni 30 nel nazismo.
Ecco, esatto. Secondo me, anche il fenomeno della Lega, secondo me la sinistra, ma se vogliamo anche il Bonfini, continua a non capirlo. Cioè, bisogna chiedersi, ma perché interi paesi della Romagna, nelle ultime elezioni, la Lega è stato il primo partito? Nel paese di Bersani la Lega è stata... Forse devono iniziare a capire che gli italiani si sono stancati di prima di tutto, evidentemente, di vedere che metà delle case al sud non sono accatastate e non pagano le tasse, le seconde case. Si sono stancati evidentemente di avere le case svarigiate dai rom, di avere le mogli, come è successo a me, che è un albanese, che se non intervengo violenta. Cioè, probabilmente
perché adesso non bastano le leggi, non c'è la polizia, cioè, se c'è la Lega i rom non rubano più nelle case.
Ma che discorso?
Seguo il suo ragionamento.
Parlaci chiaro, un po' di mafiosi li arrestati da quando c'è l'aumento dell'arresto dei mafiosi, direi che un pochettino magari il ministro Maroni qualcosa ha fatto per avere mi sembra che forse non lo so, forse la gente, i colletti bianchi, sì, va bene, d'accordo, tante belle cose, ma vuole cose un po' concrete.
Guardi, l'azione, io devo andare un attimo in pubblicità, il contrasto politico c'è, dopodiché chi arresta i mafiosi in maniera pratica, certo coadiuvati dalle forze di polizia controllate dal Ministero dell'Interno, sono i magistrati e le forze di polizia, questo sempre. Poi la politica mette il cappello su tante cose, ma giustamente, insomma, Maroni dice, e questo è un dato incontrovertibile, abbiamo arrestato molti mafiosi. Però dire che siccome c'è la Lega, l'equazione c'è la Lega e quindi i rom rubano meno nelle case, oppure ci sono meno violenze sessuali, forse questa è un'equazione sbagliata, no? Non crede. Le 20 e un minuto, siamo sempre qui, 800 24 00 24, i titoli del TG1.
Esami di maturità per 500.000 studenti, per il tema di italiano Primo Levi, le foibe, la ricerca della felicità, i giovani e la politica. Vertice PDL, approvare entro l'estate manovra università ed intercettazioni. Berlusconi, italiani sono con me, botta e risposta, fini bossi sulla Padania. Pomigliano d'Arco, i lavoratori votano sull'accordo per il futuro dello stabilimento Fiat, tra un'ora la chiusura delle urne, risultati a tarda sera. Mondiali, la Francia torna malinconicamente a casa, sconfitta dal Sudafrica per 2-1, fuori anche i padroni di casa. Agli ottavi passano Messico ed Uruguay, Lippi pensa ad almeno due cambi per la Slovacchia. Alle 20.30 su Rai 1, diretta di Argentina-Grecia.
Questo è TG1, passiamo al TG5.
Fiat, Pomigliano d'Arco verso il sì all'accordo separato che prevede investimenti e produzione della nuova Panda in Campania. Stasera l'esito del referendum. Vertice PDL, pronti ad approvare entro agosto manovra, intercettazioni e riforma dell'università. Berlusconi, gli italiani sono con noi. Scoperti dalla Guardia di Finanza 22 miliardi non dichiarati. Il generale Nino Di Paolo, nuovo comandante al TG5. Moltiplicati i controlli, chi evade le tasse rischia grosso. Primo Levi, le foibe, la musica e la felicità, tracce per tutti i gusti per la prova di italiano alla maturità. Il Ministero vince la battaglia della riservatezza, domani greco e matematica. Drastico calo del consumo di droga in Italia, meno 25%, in aumento chi si vuole disintossicare, ma cresce il consumo di alcolici. Grazie papà, mi hai salvato la vita, parla il 25enne travolto da un pirata della strada a cui il padre, chirurgo, ha amputato una gamba. I Bafana Bafana sudafricani battono la Francia dell'impossibile Domenech, che esce umiliata dai mondiali. Per la Slovacchia, Lippi pensa a Pirlo.
I Bafana Bafana hanno battuto la Francia, ma sono usciti anche loro. Alberto da Reggio Emilia, buonasera.
Buonasera.
Dica.
Allora, sono un operaio metalmeccanico, sono anche rappresentante sindacale della FIOM.
Sì.
E volevo dire il nostro punto di vista, perché ultimamente sembra che noi siamo considerati quelli che non vogliono salvare i posti di lavoro, ed è una cosa che non è assolutamente vera.
Per Pomigliano.
Esatto.
Lei immagino sarà contrario all'accordo sottoscritto dalle altre sigle sindacali?
Soprattutto che non è un accordo quello, perché che? Un accordo è in base a una contrattazione, lì la contrattazione non c'è stata, lì c'è stata un'offerta, chiamiamola così, che secondo me è un'imposizione, e hanno detto, boh, c'è questa, se va bene così, se no niente.
Beh, che imposizione è? Cioè è stato stipulato in 18 punti, credo, 18, una proposta d'accordo, perché dice imposizione? Cioè le altre sigle sindacali sono state ricattate, secondo lei, da che cosa? Cioè, dire se...
Dal fatto che non c'è stata possibilità di contrattazione. Quando è stata presentata questa proposta, e tutte le sigle sindacali, nessuna esclusa, ha detto questa cosa non va bene, questa è da cambiare, questa non si può, questa è assolutamente inaccettabile.
Sì, ma sul piatto capisce, cioè il progetto è investiamo 700 milioni di euro in Italia, siccome però le condizioni di lavoro in Italia, la produzione, i costi del lavoro in Italia sono più alti, c'è una minore produttività degli stabilimenti rispetto a quello che c'è in Polonia, noi lo facciamo a patto che però si cambino alcune regole. Che sono queste che mettiamo giù in 18 punti.
Dunque, allora, a parte che alcune di quelle regole lì sono sancite dalla Costituzione, dallo Statuto dei lavoratori.
E questo è il tema per cui la FIOM dice sono incostituzionali. Io non ho ancora capito però perché varie forze politiche, dalle più riformiste, dalle più moderate, varie sigle sindacali avrebbero accettato un accordo palesemente incostituzionale. Se questo qualcuno me lo spiega, cioè la CISL è contro la Costituzione? Ha firmato quell'accordo?
Ognuno risponde delle proprie azioni e secondo me, dal mio punto di vista personale, appunto come si diceva prima, è stato un ricatto. È stato fatto e loro hanno accettato il famoso scambio lavoro in cambio di diritti, perché secondo loro non c'è l'altra possibilità. Invece la FIOM aveva fatto delle proposte alternative che secondo noi potevano garantire la stessa produttività e salvare i diritti, ma le nostre proposte non sono neanche state prese in considerazione. Quindi questa è la prova che non è che si voleva solo fare questo investimento sì. qua, si voleva anche attaccare i diritti dei lavoratori.
Ripeto, adesso alle 21 si credo chiuderanno le urne di questo referendum, in serata si sapranno i risultati, se vuole domani Oscar Giannino ne parlerà alle 9. in 9 in punto. Ripeto, io continuo a non capire come mai le altre sigle sindacali avrebbero firmato qualcosa di palesemente incostituzionale, come dice la posizione, rispettabile, ma insomma, dal mio modo di vedere, non condivisibile della FIOM, ma vedremo poi come voteranno i lavoratori. Andiamo, tutti sulla Lega, tutti sulla Lega, vogliono intervenire tutti sulla Lega. Allora, Alberto da Reggio Emilia appena intervenuto, Giampaolo da Milano, buonasera,
Oscar Milano.
C'è l'eco, deve spegnere la radio.
Okay. Io volevo intervenire appunto sul federalismo e sugli effetti del federalismo. Ho un grande timore. E cioè il fatto, mi sente dottore?
Sì, benissimo.
Ho un grande timore. Allora, con gli decreti attuativi e con lo sviluppo del federalismo pongo uno scenario. Allora, supponiamo che le regioni che non sono mai state virtuose continuino a non esserlo.
Sì.
E quindi non arriveranno più i soldi in regioni come la Calabria, la Sicilia, la Campania e quant'altro. Allora, quelli che non sono separatisti nella Lega dicono: noi crediamo solo nel federalismo, la gente di giù, quando vedrà che gli amministratori locali avranno amministrato male e avranno una sanità peggiore perché mancheranno i fondi, se la prenderanno con i locali.
Sì.
Io invece dico un'altra cosa, dico che tra un anno, tra due, quando sarà pieno regime federalismo,
sì, che succederà?
E i soldi non arriveranno più in queste regioni, magari perché gli amministratori locali avranno amministrato male,
sì,
o avranno rubato quant'altro. La gente farà rivolte di piazza.
Quindi lei dice il federalismo porterà
Ma non contro i locali, che spesso sono i cugini, gli amici degli amici, parenti, quant'altro. Sfogheranno la loro rabbia contro lo Stato.
Cioè diranno: quindi, lo Stato ci ha rubato.
Lo Stato, perché
che prima ci dava i soldi e adesso non ce li dà
c'è
più.
C'è connivenze, collusione, spesso e volentieri per favoritismo e quant'altro. Allora cosa succede? Che o lo Stato, un nuovo scelba,
sì,
avrà la forza di dire: giù i carri armati e mettiamo in ordine, oppure il federalismo morirà prima di nascere.
Insomma, Giampaolo, lei evoca questo scenario: il federalismo porterà a meno soldi alle regioni meno virtuose, che non se la prenderanno però, come dicono i leghisti, con i loro rappresentanti locali, ma sfogheranno in, speriamo veramente di no, questo scenario, ma rischiano di sfociare anche in rivolte civili, prendendosela proprio con lo Stato centrale, perché non se la prendono con le collusioni locali. Sono le 20:11 minuti. Pasquale dalla provincia di Salerno, buonasera. Pasquale, che dici? Eccoci qua.
Salve, senta.
Dica.
Io volevo intervenire per dire che secondo me bisogna fare qualcosa, cioè nel senso bisogna prendere coscienza di quello che sta succedendo con la Lega Nostra, perché non si può far finta che non sta succedendo niente, vabbè, non fa niente, e poi dopo ci troviamo alla guerra civile. Bisogna prendere coscienza.
Perché lei dice il passo è quello, cioè ci troviamo alla guerra civile se non prendiamo coscienza. E che dovremmo fare?
Non lo so, dovrebbero fare le istituzioni.
Cioè che cosa?
Secondo me un altro paese si metteva fuori legge il partito subito.
Fuori legge il partito?
Il partito secessionista non è fuori legge secondo lei?
Ma sì, adesso lo statuto non ce l'ho sotto mano, devo dire. Non...
Il partito secessionista secondo lei può essere un partito legale?
Guardi, ripeto, non c'ho lo statuto sotto mano, dopodiché se io non è che sento i leghisti adesso dire la secessione. Castelli ha detto la secessione e tutti gli analisti, i politici hanno detto che Bossi l'ha frenato, cioè certo c'è una Lega che si è evoluta nel tempo, no? Non li sento fortunatamente più evocare i 300.000 fucili pronti a Bergamo.
Non è vero che sono evoluti, quando mai? È tutto falso, tra di loro dicono altre cose.
Tra di loro dicono altre cose, non lo so.
Dicono cosa pensano veramente. Questa è la faccia bella che devono avere per non essere cacciati via.
Invece lei dice che sotto sotto puntano alla secessione.
Lei non pensa che è così?
No, io non credo che sotto sotto puntino alla secessione, perché non fa comodo neanche a loro, credo. Credo così, Pasquale. La ringrazio, voglio andare dalla provincia di Monza e Brianza anche. Claudio, Fini ha detto, rispondendo oggi a uno della provincia di Monza e Brianza, caro, non lo so sul sito come si chiamava, anche la provincia di Monza e Brianza non è Padania. Claudio, lei che ne pensa?
No, penso semplicemente questo, che allora io sono nato e vissuto nella Brianza, i miei genitori sono nordici da sempre, i nonni sono nordici da sempre, e non è vero come diceva Borghezio prima che stiamo aspettando tutti la Padania. non è assolutamente vero, quindi ci tengo a sottolineare
questo. Tutti, Borghezio diceva quelli che credono nella Lega Nord, ovviamente.
Ma no, veramente lui ha detto quelli delle nostre zone.
Quando lui dice i nostri, credo si riferisca ai militanti della Lega.
Che tutti i militanti aspettano la Padania, perché anche tra i leghisti stessi non è vero che tutti inneggiano la Padania. Quindi prima contraddizione, ma poi vorrei andare ben oltre,
sì,
e dire semplicemente questo, cioè perché questi signori invece di perdersi in queste manfrine l'Ampolla e qui eccetera, dove sono solamente manifestazioni tese a portare a casa un po' di populismo e quindi a garantirsi il loro futuro da dirigenti. Perché questi signori adesso che sono a Roma allora non rifiutano, visto che Roma è ladrona, non rifiutano i soldi di Roma ladrona e se li tengono e se li prendono, anzi molte volte hanno anche loro il doppio incarico.
A volte anche tre o quattro, leghista Bonanno ne ha quattro.
Anche loro
sempre
fanno parte del sistema, esattamente come tutti gli altri.
La Lega di lotta e di potere, la Lega di lotta e di governo, lei dice, la Lega
parla. È solo di potere, perché anziché perdersi nel discorso delle leggi, ad esempio adesso che si sta perdendo tutto questo tempo sulle intercettazioni telefoniche, non si spendono, visto che tutti riconoscono che le province sono inutili, non si spendono con l'altrettanta
mentre invece
loro sono contrari.
È il grande punto debole della Lega, ma il grande punto debole della Lega, anch'io lo dico sempre, leghisti, sprechi, però le province le vogliono tenere, perché evidentemente calcolano che il rapporto con il loro elettorato, nel rapporto al loro elettorato, le province sono importanti come voti, Le 20:18 minuti, eccoci qua, 800 24 00 24, gli sms al 349 238 6666. Daniele dalla provincia di Lecco, buongiorno.
Buonasera.
Buonasera.
Allora io chiamo dal cuore della Padania,
perché
non esiste secondo Fini.
Secondo lei?
Secondo me, allora, nei fatti esiste forse già da più di 30 anni, perché è totalmente un modo diverso di vivere tra il nord e il sud, senza fare nessun discorso.
Sì, ma questo che vuol dire, Daniele? Guardi, è diverso anche tra Lecco e Cortina d'Ampezzo.
È una mentalità diversa, quindi anche, cioè nel senso, non so come, proprio
e ripeto, anche tra Lecco e Cortina d'Ampezzo avrete una mentalità diversa, anche tra Milano, guardi, io sono di Milano, anche tra Milano e Lecco
io sono appena uscito da Milano, però nel senso la cultura del modo di vivere è totalmente diversa dalla, comunque non
perché no, sa cosa voglio, lei se vuol dire è migliore, allora le tiro un po' le orecchie al microfono. Se dice è diversa, dice un'ovvietà, è diversa anche tra Milano e Lecco, Lecco e Como,
e quindi Bossi ha saputo intercettare questa mentalità diversa, perché è una mente sopraffina, e l'ha convogliato sul discorso Padania per avere un'icona, un concetto per comprendere tutto questo modo di, e questa mentalità diversa, diciamo.
Sì, la mentalità diversa, va bene. È una mente sopraffina Bossi, perché è riuscita a convogliare tutta questa cultura.
Che a Pontida Bossi ha frenato sul discorso secessione, al contrario di quanto.
Sì, infatti, questo lo abbiamo detto, cioè Castelli è l'unico che ha detto tra il bivio e quello, se non ci sarà il federalismo, la possibilità è la secessione, e Bossi su questo ha frenato. Forse non è il momento per accelerare politicamente su questo. Ma ieri poi, ripeto, Fini ha fatto queste dichiarazioni che hanno rilanciato il tema, e infatti tutti a parlare di questo, ma mi fa piacere, Giuseppe da Ascoli Piceno, buonasera.
Buonasera a lei e ai radioascoltatori. Senta, io volevo dire una cosa, volevo proprio dire qualcosa sull'uscita infelice di Gianfranco Fini.
Sì.
Questo personaggio, sono un paio d'anni da quando è diventato presidente della Camera, che secondo me ha perso un po' il lume della ragione.
Tra l'altro, mi scusi Giuseppe, lei è dalle Marche, e Borghezio in apertura ha detto che le Marche è Padania.
Guardi, io sono per il federalismo, sono per le regioni federali, perché delle grandi nazioni come l'America
alla Svizzera, alla Germania, non mi dicano che la Germania non è una nazione unita, pur essendo una nazione federalista. Comunque, a parte questa mia, diciamo, convinzione, quello che volevo dire su Fini, che ha fatto questa uscita, bisognerebbe chiedere a Fini un'altra cosa, perché poi lui ha detto la Padania non esiste, non è, è un luogo, è una così come un'enunciazione teorica. Vorrei dire a Fini, ma caro Fini, noi siamo tutti per l'unità d'Italia federale, mi deve dire che cosa c'è di comune tra un trentino o un alto atesino e un siciliano, pur essendo tutti italiani, una cosa in comune tra il siciliano o il calabrese e il piemontese.
Ma certo, ma anche lei, guardi, ma certo che siamo tutti diversi, ma anche tra guardi, io sono nato a Sesto San Giovanni e a Sesto San Giovanni non possono vedere amabilmente, lo so che adesso mi odieranno, quelli di Monza, e sono confinanti, perché siamo un paese di campanili, caro Giuseppe, hai capito? Cioè, c'è sempre la ci si sente diversi perché ci si sente un'appartenenza. È chiaro che dal Trentino alla Sicilia c'è diversità di vedere la vita, di vivere nei ritmi, nel modo di affrontare la vita tutti i giorni, ma Fini dice quello che ci tiene uniti è il senso di appartenenza a una nazione che, volente o nolente, è questa. Giuseppe, l'Italia a lei sta bene?
Cercando di mettere zizzania nel Popolo della Libertà, sta mettendo contro Berlusconi e
oh,
la Lega.
Ma infatti tutti qua a parlare di questa cosa, nessuno ha capito che è un aspetto politico, ma tutti infatti a parlare, finalmente, guardi lei Giuseppe, alle 20:22 è venuto al nocciolo della questione, tutti a parlare della Padania, se esiste o non esiste, la questione è di rapporti politici all'interno della maggioranza. Oh, questo lei almeno l'ha capito, cioè Fini accelera da una parte laddove vede che la Lega forse sta acquistando un po' di peso e allora punta su quegli stessi elementi uguali e contrari che la Lega nei suoi comizi mette in piazza. E questo è un aspetto politico, no? Di pesi e contrappesi all'interno della maggioranza. Me l'ha detto lei, Giuseppe, finalmente. Io lo pensavo, ma aspettavo il primo che arrivasse a questo. Claudio è già intervenuto. Giorgio da Firenze, buonasera.
Pronto?
Sì, Giorgio.
Pronto?
Giorgio, siamo a Firenze.
A Empoli. In
realtà. Ah, vabbè, a Empoli, mi hanno scritto Firenze. Quindi sarà arrabbiato un casino, cioè,
no,
perché
gli ho dato
del Fiorentino.
Per carità, sono orgoglioso di far parte della provincia di Firenze, ci mancherebbe altro.
Salviamoci così, no? Lei di Empoli, Empoli.
Empoli. Vabbè. Comunque sia... Sono un po' di disappunto perché volevo intervenire sulla Lega, però
sì.
Essendo in coda a diversi interventi, molti dei miei argomenti sono stati portati avanti da precedenti ascoltatori.
Vabbè, dica qualcosa di diverso,
comunque,
dica la sua.
Vediamo. Allora, il discorso, perché parti io diverse volte volevo intervenire, no? Quando partì lei con la faccenda della radiocronaca di Radio Padania
per il
Paraguay. Ma quello lì, vabbè, non è questione, anche a Firenze c'erano molti che tifavano contro la nazionale per un discorso, vabbè, io non lo condivido.
Cioè, perché?
Comunque...
Anti-italiano a Firenze perché? Cioè, Radio Padania posso capire, no?
Ma no, per un discorso che magari vedono, non gli piace la nazionale come nazionale, così come... potere, no? La Lega, in questo caso la Lega Calcio, la federazione, no? Calcio. È la Fiorentina, lo slogan è la Fiorentina è la vera nazionale.
Ah, vabbè.
Ma si può capire, queste cose sono, diciamo, folcloristiche e uno può essere tifo anche contro la nazionale, è ammesso, come disse Olivier Obea,
sì.
Cioè, insomma, è ammesso il dissenso, viva Dio sul calcio, ci mancherebbe. Ma è quello lì, e quindi si può essere infedeli alla nazionale di calcio,
sì.
Però si deve essere fedeli alle istituzioni repubblicane a tutto tondo. A me mi fa specie, anzi mi irrita, via diciamo, mi fa arrabbiare che vedo certi esponenti della Lega, parlamentari e fino anche ministri molto, voglio dire, con dicasteri importanti, che durante la settimana fanno parlamentari, ministri e tutto, e poi nel fine settimana fanno i caroselli, i leghisti, Roma,
cioè questo, doppio volto della Lega, di, come si suol dire, di governo e di lotta, e poi qualcuno dice no, di governo solo, lei dice, vede, questa doppia faccia non le piace, non l'aggrada. Insomma, io no, la ringrazio. Giorgio, vuole andare a Roma da Domenico, che riusciamo prima della borsa. Domenico,
eccomi,
buonasera.
Io ho chiamato perché a me piace tanto sentire la vostra radio, però ho notato che per quanto riguarda la Zanzara, i conduttori, e in questo caso anche lei,
ma il conduttore, è uno, è Cruciani, io sono qua di passaggio.
E ho detto in questo caso anche lei, sì, perché sì, avevo appena acceso la radio e pensavo che ci fosse Cruciani, quando ho sentito il
sono io.
Come lei ha catalogato quella psicoterapeuta,
sì,
in maniera secondo me errata, dice, dandole della matta.
Ah, ma dico un'analisi di follia, insomma,
Insomma follia matta, vabbè, è un modo, vabbè, è un sinonimo,
sì, sì,
esatto, quasi della matta, perché aveva argomentato, si può anche non essere d'accordo, ma quella signora psicoterapeuta aveva detto una sua opinione argomentandola in maniera che
va bene, io dico la mia opinione,
no, ma che dal punto di vista scientifico non fa una grinta.
No, però mi scusi, scientifico,
un attimo, no, quello che lei dice in parte può essere corretto, però l'analisi dei movimenti, l'analisi della gestualità,
sì,
l'analisi dei comportamenti ripetuti non in un breve arco di tempo che le darebbero sicuramente
può
ragione,
farle dare una diagnosi per
immagine, consente, sì, di dare un'idea, poi,
ma guardi che secondo me, Domenico, uno può dare un'idea del comportamento di Berlusconi. Anche a me non piace, se va a far le corna, il cucù, posso dire, ma come si fa, insomma, Berlusconi magari può avere un atteggiamento diverso, ma capisce? Quindi una diagnosi precisa a nuclei paranoidi è una cosa seria, no? Lei non crede, Domenico?
Una diagnosi di presunzione che ha bisogno di trasformarsi in certezza. Ma se lei toglie
era molto certa, Luisa,
ma
quando
sì,
ha detto,
il tono era certo e anch'io sarei certo in quel senso. Ma lei tolga il nome Berlusconi.
Comunque, Domenico, lei invece trova che sia perfetta, insomma, l'analisi, o comunque che sia condivisibile. Mi devo fermare per la borsa e poi rientriamo. Le 20:34 minuti, vedete, io poco fa ho detto che non ricordo, insomma, alzare da parte di Bossi di recente i toni, parlare di fucili pronti, e devo smentirmi subito. Sapete che ha detto poco fa Umberto Bossi? Lo leggo dalle agenzie, parlando con i giornalisti in transatlantico in Parlamento. Udite, udite. Ci sono grosso modo 10 milioni di persone disposte a battersi per la Padania. Vuol dire che la Padania esiste. Non c'è uno Stato padano, ma la Padania esiste. Ecco, questa secondo me è una dichiarazione grave. Dire ci sono 10 milioni di persone disposte a battersi per la Padania. Voglio sperare battersi politicamente, battersi, poi porteranno avanti, se ci sono, se sono 10 milioni, se sono 1 milione, se sono 100, non lo so, a battersi politicamente e civilmente per una causa, vabbè, c'è spazio per tutti. E poi vabbè, Bossi ha anche parlato di Italia-Slovacchia, tanto l'Italia si compra la partita, vedrete, nel prossimo anno ci saranno 2 o 3 calciatori slovacchi che giocheranno nelle squadre italiane, una della verità c'è già, credo, Hamsik, forse ce ne sono già 2 o 3, in ogni caso ha parlato anche di calcio. Io saluto Jerry Morellini, buonasera.
Buonasera a voi.
Noi abbiamo parlato per giorni e giorni, ancora lo faremo anche se la Corea del Nord è stata eliminata, tiferemo Corea del Nord anche nell'ultima partita, ma in realtà l'abbiamo sempre detto, tra il serio e il faceto. Jerry Morellini c'è stato, ne ha scritto anche un libro, Dossier Corea, viaggio nel regime più isolato del mondo. Jerry, come si arriva in Corea intanto, no? Con un espediente, credo.
Ma è molto complicato, sì, perché non sono ammessi turisti né tantomeno giornalisti, e quindi io sono riuscito ad entrare grazie ad un passaporto diplomatico, una visita diplomatica che è stata organizzata tra la Corea del Nord e il governo italiano nel 2004.
Cioè, perché la questione, voglio dire, è sportiva, noi l'abbiamo presa così sul molto, ripeto, sul ridere per tenere la Corea del Nord, anche perché ha fatto una grande partita esordio col Brasile. Ora però la questione calcistico ma politica è anche seria. Cioè, io ieri vedevo il giocatore del Portogallo ridere, e per carità, ogni volta che segnavano un gol e sono arrivati a 7, ma qui che succede ai giocatori della Corea del Nord che ora rientreranno in Corea?
Ma dunque, se pensiamo a quello che è successo ai giocatori nel 66, c'è poco da stare allegri, perché Park Tuik, il giocatore che segnò il gol all'Italia, fu poi mandato nei campi di lavori forzati con l'accusa ufficiale di aver festeggiato alla occidentale, quindi di aver festeggiato troppo e di essersi in qualche modo contaminato, diciamo, con gli usi e i costumi dell'Occidente così odiato e temuto. Loro ci tengono moltissimo a sottolineare che sono l'ultimo luogo al mondo che non è ancora sporcato dalla cultura occidentale, e quindi staranno molto attenti, faranno, immagino, dei test, metteranno sotto pressione i giocatori affinché non raccontino nulla di quello che hanno visto, di quello che hanno vissuto, sì. E vigileranno moltissimo, come poi del resto fanno su tutti,
certo,
i cittadini.
Ecco, perché questo è incredibile, cioè pensare a un regime isolato, cioè, sì. Ma come si fa a mantenere una cosa così blindata, così, addirittura è vero che non sanno cosa sia l'11 settembre in Corea del Nord?
Insomma, probabilmente non è più così per tutti quanti, qualche cosa è riuscito a filtrare, anche se poi è difficilissimo entrare in contatto con un coreano del nord, perché loro hanno il divieto per legge di entrare in contatto con uno straniero, e così, e quindi non hanno nessun confronto né col passato né con magari i nonni della famiglia che possano ricordare un'epoca, un periodo diverso della loro vita. È un paese completamente sigillato, tutto ciò che entra dall'esterno, che siano merci, persone, informazioni, vestiti, abbigliamento, è completamente negato.
Per esempio, la cosa più assurda che ha visto, incontrando magari in questo punto, quando è riuscito un po' a sottrarsi al controllo assiduo di chi la seguiva, cosa notato?
Ma io dopo circa 15 giorni di contatto 24 ore su 24 con la mia guida, un uomo del partito che era stato messo al mio fianco proprio per vigilare e controllare ogni mio spostamento e per introdurmi e inculcarmi la propaganda del regime anche a me, affinché io poi potessi tornare in Italia e raccontare bene, fare un bello spot della Corea del Nord. Questo era la finalità, sì, diciamo, lo scopo del mio viaggio. Dopo 15 giorni questa persona, siamo entrati piuttosto in confidenza, mi ha chiesto di mettere sotto il sedile dell'automobile con cui ci spostavamo, dentro una busta chiusa, un paio di copie di riviste di attualità italiane, in modo che lui potesse leggere qualche cosa del mondo esterno. Era terrorizzato nel momento in cui me lo ha chiesto, mi guardava negli occhi per, insomma,
come dire, non tradirmi, non...
Sì, esatto, cioè, rischio la pelle se lo dici a qualcuno. E questa cosa mi ha colpito moltissimo, ma insomma ne potrei raccontare tantissime.
Ma ci sono, per esempio, autostrade immense a 5 corsie dove non ci sono macchine, però, per esempio.
Sì, perché le infrastrutture sono da paese del primo mondo, da paese occidentale, cioè uno degli stadi più grandi del mondo a Pyongyang. Pyongyang è un'impalcatura di una città ideale che è stata costruita pensando che il progresso sarebbe arrivato prima o poi, e invece naturalmente non è mai arrivato, e anzi la situazione è andata via via peggiorando. C'è un'unica autostrada che da Pyongyang porta a nord a 200 chilometri in un museo che è il Museo dell'Amicizia Internazionale.
Cioè è stata costruita
scavato per nella montagna, dove sono tenuti tutti i regali che Kim Il-sung ha ricevuto da capi di Stato stranieri, ed è un'autostrada vuota perché la gente non ha le macchine, ci saranno forse una cinquantina di automobili in tutta la Corea del Nord, che sono poi quelle degli ambasciatori, sì, dei ministri, sì. E quindi abbiamo fatto questo viaggio incontrandone 4-5 in tutto di automobili. L'autostrada è percorsa da gente a piedi, neanche in bicicletta, perché non possono permettersela, curva, con la legna sulle spalle, che cercavano di raccogliere qua e là, anche se poi la Corea del Nord è un paese praticamente senza alberi, perché è stato disboscato
per la legna, sa, perché è un paese anche molto freddo ovviamente quando l'inverno. Ma voglio dire, la gente che fa di sera, per esempio, si ritira, uno può girare per Pyongyang, per la città, può dire c'è un ristorante aperto?
Ma Pyongyang è un'altra cosa rispetto al paese, tant'è che non possono accedervi la maggior parte della popolazione. La Corea del Nord ha un sistema di classi di tipo medievale, cioè basata sul valore militare della guerra di Corea. Sì. Poi e, ci sono 57 classi che somigliano molto alle caste, e per cui i più poveri non possono accedere, perché farebbero brutta figura, starebbero male, diciamo, in questa appunto, diciamo, in questa città ideale che poi è Pyongyang, che è una città di viali, di palazzi, il palazzo del ghiaccio, il palazzo della, insomma, tutta una serie di palazzi anche istituzionali, ministeriali.
Sì.
La sera comunque anche a Pyongyang c'è una sorta di coprifuoco, cioè è una città completamente buia dove spicca la torre della Giucee, una torre di 150 metri con una fiamma sempre accesa, e altri 4-5 palazzi, tra cui la statua gigantesca di Kim Il-sung. E ristoranti ce ne sono pochissimi, perché la moneta circola soltanto per le classi più agiate.
Sì.
La maggior parte della popolazione non ha moneta corrente, viene pagata con il baratto, cioè con delle razioni di cibo, di vestiti, certo, di libri, a seconda del lavoro che fa e di quanto ha lavorato ogni mese. Ma
mi sembra una descrizione incredibile, cioè sarebbe da ascoltare per ore, perché chiaramente è come uno che va su Marte, dice, quando torna da Marte, dice, ci parli un po' di Marte, perché su Marte non è che è un po',
sì,
ecco, un po' così.
Mi è sembrato proprio di entrare, di andare sulla Luna proprio.
Ma quando uno esce, cioè, perché c'era anche un ascoltatore qualche giorno fa che dice, io sono andato per lavoro ma sono stato qualche giorno, quando sono uscito ho tirato un sospiro, un respiro di quasi di libertà, come dire, mi sentivo proprio oppresso, no? Questa sensazione di cappa che non ti lascia 24 ore su 24.
Sì, è così, esattamente. C'è anche da dire che io sono riuscito a stare, poi a prorogare il mio viaggio, a stare più di 20 giorni. E dopo un paio di settimane già cominciavo a essere, a subire degli effetti di questo lavaggio del cervello che è continuo.
Cioè,
poi
pensare quasi insomma, si vive abbastanza bene. Cioè,
no, tutto si vive bene, per carità, non
no,
ho mai.
Però dire è tutto perfetto, è tutto preciso.
Sì, beh, questa idea della non contaminazione, no? della completa purezza, diciamo, a loro modo, chiaramente,
sì,
folle,
sì.
È anche poi affascinante in qualche modo, insomma, seppure nella tragedia.
Certo, ecco. Certo. Io ringrazio Gerry Morellini, voglio ricordare, Dossier Corea,
grazie,
viaggio nel regime più isolato del mondo, Cooper editore, è un autore televisivo, insomma è anche un collega, e grazie Gerry Morellini, e che dire, noi abbiamo un po' così anche giocato, ma seguiremo ancora questi temerari, un po' meno dopo il tracollo col Portogallo, 7-0, giocatore della Corea del Nord. Eccoci qua, l'ultima parte della Zanzara, 20-49 minuti, ci ha aggiunto anche Massimo Calegari. Eccoci Massimo, allora, intanto il calcio.
Sì, buonasera, oggi si è completato il fallimento della Francia, eliminata, ultima, ancora sconfitta dalla Sudafrica, Messico e Uruguay sono passate con l'Uruguay primo nel girone, attende di sapere questa sera l'esito delle due partite del gruppo B per capire l'accoppiamento del suo ottavo di finale. L'Argentina sta pareggiando 0-0 con la Grecia, sta giocando però discretamente, e la Nigeria sta vincendo 1-0 con la Corea del Sud, gol di Caluce.
E l'Italia si comprerà la partita con la Slovacchia, questo ha detto Umberto Bossi. Ci compreremo la partita con la Slovacchia, dopo aver detto ci sono 10 milioni di italiani pronti a battersi per la Padania. Visto che qua è tutta la sera che parliamo di Padania, te lo dico, i padani esistono o non esistono. Ci compreremo la partita con la Slovacchia? Forse ci rimane quello per vincere, no? No,
speriamo, scherzo, di no. Oggi scherzo, tutti dicevano che Messico e Uruguay avrebbero fatto pari, invece poi visto non è stato così.
Infatti. Sentiamo ancora qualche ascoltatore. Angelo da Bergamo, buonasera.
Sì, buonasera.
Eccoci.
Due cose velocissime. Una, che volevo intervenire sulla psicoterapeuta lì dell'altro giorno.
Sì.
Che secondo me aveva ragione, perché l'ha analizzato per anni e si può sicuramente analizzare al video 1. Ma però l'ha già detto l'altro mio ospite,
cioè al video, l'ha analizzato per anni al video. Io guardi
al video, in televisione.
Sì,
ha sentito
io questa cosa
che ha raccontato per 50, per 10 anni.
Ha sentito le minchiate che racconta.
Beh, una più grossa dell'altra. E alla fine ha fatto una sua idea, il suo lavoro. Lei è libero di non credere, però secondo
no,
me
io guardi, ripeto, io sono libero, io lei può dire Berlusconi ha detto minchiate per anni e questa è la sua opinione. Scusi.
E poi velocissimo sul discorso, sì. Padania, dicevo che lei ha perfettamente ragione, quello che diceva, sono due realtà diverse. Uno non può dire siamo diversi la Padania dal sud, perché sono due velocità diverse di mondi, sono due, in effetti siamo due mondi diversi, perché non so, io le chiedo, lei si farebbe più operare volentieri all'ospedale di Bergamo o a quello di Vibo Valentia?
Ma che vuol dire? Cioè,
per me di Bergamo.
Lei dice di Bergamo, io a Vibo Valentia...
Per dire di Milano.
Va bene,
le chiedo,
ci sono in Sicilia...
Domani devo operare di appendice.
Vabbè, ma è una questione di comodità.
No,
ma appendicite, prendo l'aereo e vado in Sicilia. Quindi al sud non ci sono. Mi scusi, al sud non ci sono strutture d'eccellenza sanitario, per esempio.
Io avrei un po' paura.
Avrebbe un po' paura.
Avrei un po' paura, le dico la verità, perché può capitare di tutto anche in altri ospedali. Però io a Bergamo in 40 anni non ho mai visto un letto in corsia. Mai visto.
Mentre al sud,
nei quattro ospedali di Bergamo.
Questo cos'è? L'efficienza della Padania?
Esatto, l'efficienza, ma è conti che siamo efficienti così che dobbiamo mantenere il sud. Se lei si figuri, se tutto restasse al nord, noi gireremmo.
Sì.
Ma io penso tutti con il motoscafo.
Va bene, la ringrazio Angelo, voglio chiudere con Luigi da Bari, buonasera Luigi.
Sì, salve.
Chiudere, poi dopo salve. C'è il calcio, ci segue di
salve,
sera.
Cruciani.
Guardi, Cruciani è sullo yacht di Briatore, lei non è in ferie, ma torna tra poco. Dica, Luigi.
Le stavo dicendo, io per lavoro viaggio tanto, no?
Sì.
Da Trapani a Bolzano.
E
quindi, voglio dire, viaggiando in auto ascolto spesso. Senta, io una cosa che probabilmente mi sbaglio, ho notato questo. Sono partito stamattina per Catania, no? Quindi,
sì.
Su Sky TG24 ho visto, sai, quando fanno la presentazione delle prime pagine dei giornali.
Sì.
Solo due giornali parlavano della pare di Pietro sia stato indagato per truffa, no?
Sì, è indagato per truffa.
Poi chiaramente in viaggio ascoltavo i telegiornali, no? Ma guardi, nessuno, le dico, nessun telegiornale, almeno per radio, ha passato la notizia.
Bah, guardi, non so che radio sta ascoltando, noi l'abbiamo data anche
in
apertura.
Radio Rai 1, Rai 2.
Mi sembra un po' strano, io non l'ho seguita tutte.
No, le garantisco, Cruciani, che almeno la Rai...
Cruciani è in ferie, non sono Cruciani, ma...
Ah,
vabbè, Luigi, ma devo parlare di calcio. Io non ho seguito le altre radio, se segue Radio 24, la notizia l'abbiamo data. I giornali l'hanno data, alcuni in apertura, la notizia è andata tutti di Di Pietro indagato. Lei forse la voleva con una rilevanza maggiore un po' da tutti. Allora, stasera venendo le partite che ci sono, Nigeria sta vincendo con la Corea del Sud 1-0, lì l'Argentina è su un altro canale, non si ha
0-0 con la Grecia.
Il fatto che siano usciti i francesi che hanno vinto, che sono arrivati in finale, hanno perso con noi il mondiale, e per la prima volta gli organizzatori, cioè in Sudafrica sarà un dramma, è la prima volta nella storia che gli organizzatori del mondiale escono al primo turno.
Sì, però tecnicamente era un fatto abbastanza prevedibile, nel senso che Sudafrica è una nazionale che nel 96 ha fatto bene, ha vinto la Coppa d'Africa, ma insomma sono passati 14-15 anni, insomma a metà anni 90 vinse, ma per il resto era una nazionale che anche nel suo continente non è mai stata da quelle che hanno primeggiato, quindi non solo essere in casa poteva spingerla agli ottavi.
Però io dico anche una cosa, magari controcorrente, a me quando escono le grandi nazionali, non so, come la Francia, al di là del fatto che era più un manicomio la Francia quest'anno più che una nazionale, dispiace, perché poi quando ci sono gli ottavi, i quarti, no, vedere delle belle partitone.
No, questo è verissimo. Purtroppo però anche la Francia era in una situazione non così clamorosamente prevedibile, però già nell'Europa del 2008 aveva giocato contro l'Italia, aveva perso in maniera netta, insomma è in difficoltà. difficoltà da tempo con questa gestione, ora sono convinti che con il cambio di allenatore cambierà tutto,
sì,
però
devono rifondare. Forse, sì. Forse non si presenta neanche in Francia. Noi qua in Italia tiriamo i pomodori, non so, in Francia che si tira?
Insulti, perché anche su France Football, che è il giornale che assegna il pallone d'oro, gliene hanno dati tantissimi.
L'ha già preso abbastanza. Cos'è che gli ha detto a Nelka? No, vabbè, non lo diciamo. In spogliatoio gli ha detto una frase che ho visto tradotta sui giornali. Dice la cosa più gentile che gli ha detto in faccia è sporco. Perché esatto, sì. Vai a farti beep, sporco figlio di beep. Questo no, è uscito. Questa è la frase di Anelka, che è stato anche allontanato dalla nazionale, ma mo la nazionale francese.
Però come ha detto Zidane, la cosa drammatica è che questa cosa sia uscita.
Si è uscita, c'è la spia nello spogliatoio francese, è vero. Ci fermiamo qui con la Zanzara, ci saremo anche domattina alle 7.30, parleremo appunto di Padania, non Padania, e poi domani ci siamo ancora alla Zanzara. Io vi lascio al GR, chiudo, a domani.